Possiamo chiudere?
No, non chiudiamo. Facciamo complimenti a Sinner.
Bravo, Yannick!
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Bagnaia c'è, Nuvola Rossa c'è, davanti a Marquez e Jorge Martín, sì, Martinator, sì, Martinator, sei campione del mondo.
Non volevo guardare i giri che mancavano, io ero molto centrato, ma è stato un punto 8-9 della fine che mi è iniziato a venire tutto. Mi è iniziato a vedere mio papà dopo lavoro che andavamo a entrenare, a allenarci. Ho visto la mia mamma che faceva i tortellini spagnoli, non quelli giusti. Ho visto tutto. Io ho fatto il sogno della mia vita, ringrazio tutta la mia squadra, questo è per loro, ringrazio Ducati, hanno stato incredibili a lasciarmi lottare con un incredibile Pecco, chapeau, hanno avuto sempre fiducia in me, allora grazie Ducati per darmi la moto per vincere un mondiale.
Sapevamo già in partenza che sarebbe stata dura, abbiamo fatto il massimo, quello che si poteva fare e comunque Jorge è stato bravo, ha fatto meno errori, o almeno ha fatto meno zeri, più di così non si poteva fare, quindi va bene lo stesso, ci riproviamo il prossimo anno senza mettere in discussione quello che è stato quest'anno. Credo che non ci sia niente di disonorevole a perdere, si è fatto nel modo giusto, quindi credo che sia tutto importante, sia tutto da lezione.
Eccoci qui in mezzo a questa domenica molto italiana che ha vissuto il prologo amaro per noi di Pecco Bagnaia, che ha dovuto lasciare il titolo mondiale a Jorge Martin pur vincendo il Gran Premio di Barcellona completando il weekend perfetto, pole position, sprint race. Il Gran Premio, 24 erano i punti di svantaggio fino a venerdì sera, 10 ne sono rimasti, la stagione è finita, dunque Martin è campione del mondo ed è una bellissima storia. Adesso ne parliamo lungamente nella prima mezz'ora di questo programma, però ragioniamo anche un pochino di numeri e di significati dello sport. Poi c'è la grande attesa, 50 minuti, la finale di Jannik Sinner alle ATP Finals a Torino, per scrivere un altro pezzo di storia del tennis e dello sport italiano. Questa sera ore 20:45 a San Siro la nazionale di Spalletti che deve fare un altro passettino, non nella storia ma sarebbe comunque importante, basta fare un punto o se devi perdere con al massimo un gol di scarto per essere sicuri di aver chiuso al primo posto il girone della Nations League, con tutto quello che significa anche in termini di fiducia. Ricordiamoci dove eravamo il 30 giugno, quindi non un secolo fa, sotto un carro armato a livello di autostima. Oggi siamo la nazionale che sta per chiudere in testa il girone davanti a Francia e Belgio. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta siamo qui fino alle 19, oppure 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, complimenti a chi ha realizzato la copertina, perché sì, c'è dentro veramente tutto in questo finale di romanzo che è molto molto bello, a tratti molto dolce anche.
Sì, sì, una bella storia, Aldo Gironda Veraldi e Gianmarco Ferronato sono i due autori della copertina. Fammi salutare Carletto Pernat, ciao Carletto.
Ciao ragazzi, qui dopo la festa, ma bella che gara, dai.
Non è neanche iniziata la festa, no?
Un po' l'ha già fatta, dai, voi ragazzi. Sono volati come minimo 27 bottiglie di prosecco, minimo. No, comunque.
Poi Carletto ti faccio arrabbiare, sì. Faccio arrabbiare tutti voi puristi della
sono
moto.
Sono già arrabbiato. Sì. Sono già arrabbiato, adesso, quindi adesso, fammi arrabbiare ancora tutto. Un po' così
così smaltisci il prosecco. Dai, da dove vogliamo partire, Carletto? Dai, è una bella storia quella di Jorge Martin, è un grande campione, sì, del mondo.
Sì, direi proprio di sì. Ci ha visto bene ai vecchi tempi Fausto Gresini, perché fu il primo a prenderlo nella Moto3, vi ricordate? e francamente si parlava con Fausto ai vecchi tempi, lui ci credeva molto e ci ha visto giusto. Diciamo che è un figlio da...
Un attimo che c'è qualche problema di collegamento con Barcellona. Sì. Vai Carlo, vai, ti abbiamo recuperato. Adesso perfezioniamo il collegamento con Barcellona, cioè, ti recuperiamo tra un attimo Carletto. Vai Carlo.
No, è un vincitore estremamente degno. In questa storia ci sono dentro, dicevo prima, tante cose, perché ormai nell'epoca delle sprint race conta la prestazione singola, mai nessuno come Bagnaia ha vinto 11 corse e non ha vinto il mondiale, ma perché siamo in un'altra era. Ci sta dentro il fatto che ci sono molti addii in questa vicenda, perché ha vinto una moto italiana con un team italiano, cioè Pramac di Paolo Campinotti, che da 20 anni forma questo binomio con la Ducati, binomio che si spezza proprio quest'anno e già si sapeva. Pramac avrà il suo marchio su delle Yamaha. Campinotti meritava questo titolo, è stato bello riconoscere, e Martin lo ha fatto, come Ducati gli abbia permesso di vincere questo titolo, perché non era così scontato, perché Domenicali raccontava delle bugie l'anno scorso quando diceva esatto, uno vale l'altro, non è così, uno non vale l'altro, eppure gli hanno dato la moto per vincere il mondiale. Dice addio lo stesso Martin a Pramac, quindi porterà il suo titolo all'Aprilia. Dice addio volendo anche Aleix Espargaró, di cui Martin, che è suo fraterno amico, suo figlioccio, prenderà il posto in Aprilia. Quindi vedi quante cose.
E dice addio a Bastianini, che va in KTM,
e
quindi dell'anno prossimo sarà tutta una storia diversa. Abbiamo recuperato Carletto Pernat? No, non l'abbiamo recuperato, evidentemente Barcellona è complicata oggi per i collegamenti, ma cerchiamo comunque di perfezionare. Io penso, Carlo, che sia stata una grande dimostrazione di forza, oltre che di correttezza, quella della Ducati, di comunque consentire a un pilota non ufficiale di arrivare fino in fondo.
Sì, ma vedi, non è mica banale, perché c'è un team satellite che vince un mondiale, non lo vedevamo dai tempi di Valentino Rossi, non ricordo esattamente quanti anni, ma più di 20. Ci fu un titolo vinto da Valentino Rossi con una Honda non ufficiale. Non è banale il fatto che comunque un team satellite si arrampichi sul tetto del mondo. Questo perché la Ducati glielo ha consentito, perché la Ducati avrebbe potuto serenamente dire: questa è la moto dell'anno scorso, come aveva fatto negli anni precedenti, e questo è quello che vi possiamo dare. Ovviamente noi vogliamo competere per arrivare con il rosso in testa alla classifica mondiale alla fine dell'anno, tanto più che questo divorzio tra il team satellite e la Ducati è già ufficiale da diversi mesi, quindi vedi come non sia banale questo epilogo, e non sia banale questa chance che è stata data al team satellite, a Martin, di vincere il mondiale.
Abbiamo ricordato Carletto Pernat. Carletto,
sì, sì, ho sentito quello che dice Carlo. Ma ha perfettamente ragione, direi di più. Forse è anche stato fatto così perché a un certo momento era anche difficile non scegliere Martin per il prossimo anno, non so come dire. Sarebbe stata una mazzata in più. No? Diciamo che dal Mugello si era scelto Marquez, giusto? Se la moto non gliela dai uguale, era come picchiare, diciamo, altro che incudine martello, non sarebbe stato corretto.
Sì.
Non lo so.
Non sarebbe nemmeno stato sportivamente giusto.
Bravo.
Lo so, perché ragazzi,
io adesso vi faccio arrabbiare.
Sport
però...
di affari,
sì,
stiamo parlando di sport di affari, non è banale.
Ma in questo la
MotoGP
è diversa dalla Formula 1, e viva Dio.
E
viva Dio.
Meno male.
Però ti faccio arrabbiare, Carletto, faccio arrabbiare tutti e due. Io penso che esattamente come a un certo punto in altri sport si cambiano le regole. Non è possibile che in una stagione in cui uno vince 11 volte e l'altro vince 3,
so,
e in cui la differenza degli zeri nella gara, quella vera, lunga, dove si tira fuori tutto, alla fine è uno. Cioè non è che tu dici Bagnaia è andato a terra a metà delle gare. Io penso che non esiste che vinca quello che ha vinto 3 volte. Cioè c'è proprio un problema, evidentemente vale troppo poco, c'è troppa poca differenza tra quel primo e il secondo posto della domenica in termini di punti.
Beh, direi che hai centrato in pieno. Va cambiato la differenza fra primo, il secondo e il terzo, sia nella sprint race che nella gara tradizionale. Questo è obbligatorio farlo, così non va bene, hai ragione. Vedere un pilota che vince 11 Gran Premi e perdere il mondiale, ragazzi, io nella storia non è mai esistito e probabilmente mai esisterà. Quindi qua
ho capito, però le regole le sai già,
sì,
Carlo.
No, ma noi,
è
ma
come
noi
quando parliamo del VAR. Cioè,
no,
possiamo cambiare le regole
no,
del
ma
VAR.
Il VAR, però, il VAR secondo me non è, Carlo, il paragone giusto. A un certo punto il calcio ha deciso che la vittoria valeva 3 punti, non più 2.
Esatto.
Ecco, questo
sì.
Questo è, perché tu non puoi fare in una stagione 11 vittorie e altri 5 podi. Quindi vuol dire che 16 volte su, quante sono? 20, 22 le gare?
Sì,
non
sì, 20, poi alla fine 20,
ecco,
abbiamo fatto 20.
20
quindi,
della domenica tu con 16 podi, con 11 vittorie e 3 volte 0, quindi non 30.000 volte 0, tu arrivi secondo. Io questa è una roba che faccio fatica a capire, credo sia un po' contro lo spirito dello sport in assoluto, dove vince chi vince.
No, ma questo è chiaro, però lo sa, cioè, erano regole scritte prima, sono d'accordo con voi, non esiste al mondo che uno vinca 11 gare e non vinca il mondiale, non è mai successo e non so se succederà ancora a prescindere dalle regole, però il discorso è che tutto si sapeva già, cioè sapevi già quanto erano le sprint, quanto valevano le sprint e quindi su questa gara di durata tu ti devi misurare, devi fare i conti, poi tutto il resto
sì,
è corretto.
Sì, Carlo,
sono primo
però
a dire cambiamo tutto, ecco, però bravo, le regole sono queste, lo sapevi già, non è che le hanno cambiate a strada facendo, Carlo.
Sì, sì, ma l'errore secondo me è aver messo queste regole il primo anno che hai messo le sprint. E in Formula 1 ne avevano fatto il primo anno, se non sbaglio, 6 gare sprint, non vorrei sbagliarmi.
Sì,
qua ce ne sono 20 su 20, bravissimo, qua ce ne 20 su 20, quindi questa cosa andava un attimino valutata prima. Ma non stiamo sminuendo nessuna vittoria di Marti,
infatti siamo
chiaro,
partiti da quello apposta,
ecco,
perché
bravo,
altrimenti facciamo la figura dei rosiconi e non
bravissimo,
è quello che vogliamo fare.
No, esatto, però ti do ragione, perché effettivamente vedrai che qualcosa ci sarà, o se no mettete gli scarti come una volta, cioè scarti i 2 peggiori risultati sia della sprint che dell'altra gara, su 40 Gran Premi puoi fare 4 scarti, alla fine 2 risultati, una volta stai male, una volta il motore si rompe, non lo so, e tu scarti 2 risultati, poi alla fine vince sempre migliore scartando anche 2 risultati. Però io sarei più per un cambio di punteggio sicuramente, al limite non serve nemmeno dare fino al 15°, capito? Al limite metti più punti fra i primi 10, non lo so, però devi cambiarlo, sono d'accordo con te.
Mi dice, poi ti salutiamo invece Enea, cos'è successo oggi? È arrivato 7º, Marc Márquez secondo, e Marc Márquez ha vinto l'altro duello mondiale, quello per il terzo posto.
È successo che la messa a punto di oggi non andava bene, quella di ieri era perfetta, dopo 2 giri gli si chiudeva sia dalla parte sinistra che destra, hai visto che infatti non era l'Enea di ieri, tanto per essere chiaro. Questa messa a punto non è andata bene, chiaramente c'è della grande arrabbiatura, perché era un terzo posto che era alla tua portata dopo la gara di ieri, però la moto non era come ieri, pazienza, queste sono le gare, ci si arrabbia un po' e si pensa al prossimo anno sperando di fare meglio, ma questo è evidente.
Il prossimo anno sarà bellissimo, da raccontare. Ciao Carletto.
Ciao ragazzi, ciao Carletto. Grazie di tutto. Ciao belli.
Ci ritroviamo qui. Ci fermiamo a 800 24 00 24, 37 minuti alla prima pallina di Jannik Sinner contro Taylor Fritz a Torino, finale delle ATP Finals. Sinner che può essere il primo italiano a vincere il torneo dei maestri. Questo 2024 che ha insegnato tante prime volte per lo sport della pallina e della racchetta. Quando torniamo però restiamo sui motori, arriva Giacomo Agostini.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
La cosa che a me ha dato più fastidio quest'anno, che se ci penso mi dispiace, che ci ho messo più gare per togliere un qualcosa che stavano usando gli altri, che a me non stava dando lo stesso vantaggio, che erano le forcelle e il forcellone. E quello purtroppo ci ha rallentati molto, ma da lì in avanti poi io alla fine è vero che Jorge è stato più costante, si è accontentato di più, ma è anche vero che noi siamo stati stesi 3 volte e soprattutto una volta ci siamo anche ritirati per un problema tecnico. E poi è vero anche che io ho fatto altri 3 errori.
Questo Pecco Bagnaia che ha sintetizzato così la sua stagione. Giacomo Agostini, buonasera.
Buonasera ciao, a tutti.
Jorge Martín è campione del mondo con la C maiuscola?
Beh, effettivamente insomma, ha vinto il titolo, quindi non possiamo negarglielo. Anche se, certo, Bagnaia se lo meritava anche lui, insomma, ha vinto 11 gare contro le 4 di Martin, insomma, però il regolamento è quello. E io ricordo i miei tempi invece che si poteva scartare due gare. Mm. Due gare andate male le potevi scartare, poi l'hanno tolto questa regola, l'hanno tolta. Quindi è così, ha sbagliato meno di Bagnaia. Bagnaia è stato più forte perché quando vincendone 11 vuol dire che uno. Però insomma direi che è andata bene così. Ci hanno tenuti svegli per diverse gare, quindi è stato un bel campionato, emozionante arrivare all'ultima gara, e quindi merito a tutte e due, direi.
Si diceva prima che la scelta della Ducati di lasciar libero Martin, quindi team satellite, è stata comunque una dimostrazione, primo di correttezza e secondo di forza. Condividi?
In che senso lasciare? Non ho capito.
No,
lasciare?
Insomma, non indirizzare insomma il mondiale verso la moto ufficiale in qualche modo, che evidentemente essere.
Giustamente una casa come la Ducati non può permettersi di fare questi sgarbi, nel senso che hanno preso l'impegno di dare la moto ufficiale anche al team Prama, a Martin e a Morbidelli, quindi giustamente hanno rispettato questo. Insomma, abbiamo a che fare con delle persone molto serie e sono stati bravi a rispettare quello che avevano deciso all'inizio.
Carlo.
Ecco Jack, ma prima si stava discutendo anche con Carletto Pernat di questo regolamento. Tu credi che sia il caso di cambiare il sistema dei punteggi, perché vincere 11 gare, io sono d'accordo, e poi ti dico, le regole si conoscevano prima e quindi su queste devi fare i conti.
E quindi non puoi far niente, certo.
No, però è il caso di metterci mano, di cambiare qualcosa, o si va avanti così secondo te?
Oddio, io penso che andranno avanti così, l'hanno fatto come ho detto prima ai miei tempi. La bravura, cioè dico quando io vinco vuol dire che sono più bravo, insomma, sì. È inutile che stia qui. Poi certo, sono più bravo anche a cadere, quindi è un po' un controsenso, però insomma quando non cado il più forte sono io, e difatti lui ne ha vinte 11. Con questo non voglio togliere niente a Martin, perché è stato bravo, ha lottato nonostante fosse in un team privato che hanno tutta l'assistenza, però insomma direi che il team ufficiale, sai, dove esce la moto, dove costruiscono la moto, certo. hanno forse più conoscenza, però il team Prama sono stati bravi a capire la moto e a capire come si doveva, perché sai, oggigiorno poi è molto difficile la messa a punto di queste moto, sono talmente sofisticate, hanno talmente tecnologia, certo. E che basta una piccola cosa che tu, anche se sei un grande, anche se sei un vincente, non vinci, perché, e poi c'è anche la gomma. Chiaro. Che tante volte la gomma, cosa, perché la gomma si scalda, non puoi stare dietro perché si scalda. Queste sono cose poi che io non amo e non amerò mai, cioè io voglio che il pilota abbia più responsabilità, abbia più valore, la vittoria io voglio che l'abbia il pilota e la moto, ma non tutta questa tecnologia, le ali, la moto non è un aeroplano, io la vorrei tenere moto, capito?
Cioè, ma sentivamo prima Pecco, no? Che diceva il forcellone all'inizio, toglierlo, metterlo, abbiamo sì. Perso qualche weekend di troppo. Prima di trovare,
cioè, troppo,
la quadratura.
È tutto sofisticato, c'è troppa tecnologia, è troppo sofisticato, invece vorrei che fossero, sì, un po' di tecnologia ci vuole, per l'amor di Dio, un po' di elettronica ci vuole, però quando dice agli ingegneri togliamo un po' di elettronica, il pilota non la guida più, allora dico allora il pilota insomma cosa c'entra.
Io ho un domandone da fare proiettandoci sull'anno prossimo, parto da Giacomo Agostini, ma voglio sentire anche te,
pure
Carlo.
La
domanda è questa: secondo te Giacomo, Marc Marquez oggi insomma è stato l'epilogo perfetto per lui, quindi atterrare in Ducati non compagno di un campione del mondo?
Beh, Marquez quando diciamo l'hanno preso, insomma è un 8 volte campione del mondo, un grande pilota, un grande talento, chi rinuncia alla possibilità di avere Marquez in squadra? Hanno due piloti vincenti, Bagnaia e Marquez. L'anno prossimo lotteranno, credo almeno che lotteranno per la vittoria. Poi, per l'amore di Dio, dobbiamo vedere anche gli altri, dobbiamo vedere chi lavora meglio quest'inverno, se la Aprilia, che la KTM o la Honda o la Yamaha, insomma. Però in questo momento è la Ducati, è la moto da battere, quindi la Ducati che è la moto da battere con due piloti come questi, penso che veramente non possono avere di più.
Sì, e non è dispiaciuto, no, Carlo, l'epilogo oggi a Marquez?
No, anche se prima, quando abbiamo sentito le parole di Bagnaia, ho colto qualcosa che non lo so, sarà suggestione, però lui diceva: facciamo tesoro di quello che abbiamo, della lezione di quest'anno, e ripartiamo l'anno prossimo senza cambiare quello che è. E in questo qualcosa ce l'ho letto, perché l'anno prossimo sarà una bella giostra, e chi è prima guida e come vengono gestiti questi due piloti, uno bicampione del mondo e l'altro che si chiama Marc Marquez. Cioè non sarà tutto così semplice, così facile, così normale.
Però scusa, ma non nominerei prima guida, perché no, non esiste, nel senso che un'azienda come la Ducati o come una Honda o come una Coca, come sono le grandi aziende, perché prima guida? Prima guida perché vinci tu più di me, è logico, sei tu, ma non è che perché tu sei la prima guida io tratto la seconda guida, diciamo, anziché con la A, con la B. Cioè la Ducati darà a tutte e due, sono sicuro al 100%, le stesse moto, le stesse evoluzioni, gli stessi cambiamenti, e vincerà il migliore. Però capisci, cioè una squadra non è che dice: ma la prima guida sei tu, per quale motivo? Diventi prima guida perché vinci, ma non è che perché quello è prima guida a me dai la moto inferiore. Cioè cosa mi costa darti la moto come quella della diciamo della prima guida, che la prima guida esiste.
Magari sarà da capire chi di due verrà ascoltato di più in alcune fasi di sviluppo, più che dare meno.
Sai, poi ognuno ma sai, lo sviluppo fino a un certo punto, perché noi non è che il pilota non è che fa il motore, non è il pilota suggerisce dei particolari. Tu magari preferisci guidare con la moto più pesante all'anteriore o meno pesante, l'altro preferisce il forcellone di un centimetro più lungo, più corto, però questo siamo noi, dipende da noi queste piccole con la forcella, i gradi della forcella. Io mi trovo bene con non so, i 18 gradi, tu ti trovi bene con i 20 gradi, capisci? Ognuno poi si mette a posto la moto con i propri tecnici, la mette come vuole lui, cioè come si sente lui o come si trova lui. Sai, vedi che ad esempio anche i piloti, sai, non tutti fanno la stessa, ad esempio Marquez, vedi che uno che guida molto stretto, Bagnaia guida un po' più largo. Mi ricordo i miei tempi, Kenny Roberts addirittura faceva la O prima di entrare, però era veloce comunque. Capisci? Quindi direi che è la messa a punto, poiché ognuno il più bravo se la mette a posto meglio, quello che capisce meglio, quello che ha il feeling, quello che nelle prove capisce e suggerisce ai tecnici cosa sente, cosa prova, questa è la cosa importante.
Direi che da marzo abbiamo di che discutere e divertirci,
Sì, no, anche se a me so che è tardi, ma mi verrebbe voglia di chiedere al più grande della storia, cioè Mino Agostini, come avrebbe reagito se gli avessero messo Marquez in squadra.
Beh, certo, è logico che il primo avversario è il tuo compagno di squadra.
Girava alle balle, dai, tradotto.
Insomma, sì, perché ce l'hai proprio in casa. Però l'avversario, anche se non è in casa e fuori, è sempre un avversario. Anche questo se ti do la moto uguale e sei fuori casa, però hai i tecnici bravi, hai eccetera, sai. Il piacere e l'orgoglio del pilota direbbe: sono nella squadra ufficiale. Però insomma non è che vedi quest'anno il pilota che non è nella squadra ufficiale ha vinto il campionato del mondo, quindi basta che la squadra ufficiale lavori bene, abbia dei bravi tecnici eccetera e abbia la moto ufficiale, giustamente.
Questo è, grazie a Giacomo Agostini.
Grazie Mino,
grazie,
ciao, un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao
a tutti.
Grazie
ciao.
A Giacomo Agostini. Allora, ci fermiamo per un minuto Tanto a Torino sono impazziti per Yannick Sinner, eh? Sulle tribune c'è una signora che ha scritto: non sei mio marito, vuoi essere mio genero, cartello in bella vista. Ma ce ne sono veramente tantissimi, eh? Alle 18 la finale contro Taylor Fritz, per scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano. Noi ci fermiamo un minuto, torniamo e andiamo proprio a parlare di tennis.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Che dire?
Non ci sono parole.
6-1, 6-2. Domani in finale Fritz, Sinner.
È molto molto speciale giocare qua, per me è un torneo molto importante. L'anno scorso abbiamo perso in finale, quest'anno ci risiamo, riproviamo un'altra volta a far meglio di come è andato l'anno scorso. Questo sport è imprevedibile, starò molto attento su quello che posso controllare, quello che devo controllare, poi il resto sai, non so mai cosa esce, però speriamo che domani sarà una bella giornata, poi vediamo cosa ne esce. Sarà una bella giornata.
20 minuti alla finale a Torino tra Sinner e Fritz. Vincenzo Martucci, ciao Vincenzo, buonasera. Ciao,
buonasera Vincenzo. A voi, buonasera.
Accompagnato da tutta la nostra invidia, lo diciamo senza grossi problemi.
Ma costava poco il biglietto, dai, sì, su 400 sì. Euro potevate venire.
Sì, ma insomma, neanche tanto per la storicità dell'appuntamento. Io sono rimasto però un po' deluso ieri, Vincenzo, che mi sono alzato per buttare la spazzatura, sono tornato, era finita la semifinale. E non va bene.
Ma dove la butti la spazzatura? Da vicini?
No, sono sceso tre piani, ho aperto, sai, ci metti un attimo, due saluti, sono tornato su ed era andata. Io non ho mai visto una cosa così, ma ho sentito anche quelli più bravi ed anziani di me, anziani dal punto di vista tennistico, dire che non è normale.
Non è normale, eppure pensa, lui stesso lo ammette che non è normale, però io nella mia forse troppo lunga esperienza di come direbbe qualcuno voyeur del tennis che dura dal 78, io non ho mai visto nessuno vincere una cosa così importante, andarsi a giocare una cosa ancora più importante e non essere contento. Non far vedere che è contento, mezzo sorriso, mezza Io sono molto preoccupato per questo ragazzo, perché da una parte è bellissimo che lui sia freddo, da una parte è giustissimo che lui non abbia mollato di concentrazione pensando che ancora non è finito a fare il lavoro, dall'altra mi fa venire in mente per i suoi trascorsi che magari ha sentito un dolorino o dopo l'anca, che magari è preoccupato per quella storia che sappiamo del ricorso Vada. Non lo so, è come se non ti stesse gustando appieno questo momento, che invece l'Italia si sta gustando in modo straordinario. È veramente per noi ancora più clamoroso, se ci pensi, con tutti i campioni che hanno sempre esternato le loro emozioni, anche troppo, no? Valentino Rossi, Tomba, tutti quelli che abbiamo avuto, i grandissimi che abbiamo, più grandi che abbiamo avuto. Io penso all'urlo del calciatore che fa gol,
sì,
e lui fa gol, non esulta. E io mi chiedo perché.
Sente un po' di pressione, Vincenzo. Magari oggi, se dovesse andare come tutti speriamo, la prima volta davanti alla gente di casa, è vero che ha fatto a Milano la Next Gen, però insomma era un'altra cosa. Magari è questo, no?
Magari si libererà. Ecco, io vorrei che oggi lui, questo ragazzo, si liberasse, perché sai, sono padre anch'io, potrebbe essere mio figlio, e insomma sono un po', ecco, l'unica cosa che mi lascia perplesso, perché obiettivamente una dimostrazione di superiorità come quella di ieri con Ruud, ma anche le altre obiettivamente, tieni presente già la prima contro l'avversario che era la sua, tranquillamente la sua portata come dei minor, però lui che non giocava un match ufficiale da 4 settimane e con tutta la pressione addosso, con tutti i dubbi, tutte le cose, giocare quel modo subito e poi salire come fa lui, obiettivamente insomma non ce ne sono tanti campioni così, giusto Nadal e Djokovic, neanche Federer, guarda Federer sì. Non era così.
Intanto ragazzi io sono incantato da quello che sto vedendo su Sky di questo pre-partita a Torino, stiamo anche aspettando il verdetto dell'ATP su cosa succede alle finals dal 2025 al 2030. E speriamo resti da noi, speriamo tornino a Torino, magari un pochino anche a Milano, però devo dire stiamo al di là di Sinner, stiamo dimostrando di essere capaci grandissimi eventi di farli anche noi come gli altri. Ricordo le perplessità quando da Londra si è passati a Torino per questo evento straordinario, evidentemente erano perplessità esagerate, però mi è piaciuto Carlo mi è piaciuta la lettura psicologica che ha dato Vincenzo.
No, certo, pure a me. D'altra parte è importante che Sinner sia se stesso, poi si comporti come vuole. Poi ieri ha anche detto che non si aspettava nemmeno lui di giocare a questo livello, onestamente ieri è stato mostruoso. Secondo me, ecco, mi sarei aspettato un Sinner con meno benzina, quel periodo di allenamento, di preparazione evidentemente gli ha fatto molto bene, anche perché qui vedo tennisti distrutti, a cominciare da Alcaraz e da Medvedev, cioè sono arrivati veramente a fine corsa, mentre lui forse ieri ha giocato, non lo so, adesso questo ho la memoria di un pesce rosso, ma forse ha giocato il miglior tennis della sua carriera, no Vincenzo? Della sua stagione, direi, no Vincenzo?
Uno, è giustissimo quello che dici, e si è visto ieri con Zverev che ha fatto veramente ultimamente forse i più grandi progressi che io ho visto fra i più forti giocatori, e ieri però stanco, non dimentichiamo che questo giocatore ha giocato 69, ha vinto 69 partite e ne ha perse 20, quindi insomma stiamo parlando di 90 partite in un anno, 21, e 90 partite in un anno, chiaramente era provato, e contro Fritz era scontata, Fritz che è un po' la sua bestia nera, però il fattore stanchezza c'è, e invece Sinner, proprio seguendo Djokovic, che è il giocatore a cui più somiglia, fa tutto quello che faceva Djokovic, ma lo fa con un po' più di velocità, e col tempo ci aggiungerà anche la varietà di Djokovic, e lui è riuscito quest'anno a dimostrare, con l'aiuto delle persone che gli stanno attorno, a gestirsi nel modo ideale, tant'è vero che arriva fresco a queste due grandissime occasioni che noi abbiamo come italiani, e lui personalmente, appunto le ATP Finals e poi la finale di Coppa Davis la prossima settimana, dove noi arriviamo da favoriti, e quindi anche questa è una grande conquista, un ragazzo di 23 anni, sì, gestito bene, ma anche lui capace di dire dei no, e se poi deve giocare la super esibizione poi rinuncia al Parigi-Bercy, quindi insomma questo ragazzo si sa anche organizzare bene, che ti ripeto è quasi perfetto tranne quella mancanza di sorriso.
È quasi perfetto. Poi ti saluto, guarda, ti chiedo di portarti avanti di una settimana. Oggi Volandri ha convocato per le finals di Malaga della Coppa Davis Sinner, Berrettini, Musetti e ovviamente il doppio Bolelli Vavassori. È così perfetto che tra i difetti ci metto che forse uno tra Bolelli e Vavassori non gioca il doppio e non lo meriterebbe.
Io non credo, io credo che alla fine se lui dovesse trovarsi in difficoltà, lui Volandri, noi Italia dovessimo trovarci in difficoltà, in campo ci vanno tutta la vita, a meno che non stia male, ci vanno Sinner e Berrettini. Il doppio serve, se le cose vanno bene andiamo 2-0 o se siamo nettamente superiori, ma io credo che comunque il primo doppio di questa nazionale, se Sinner, ripeto, è in condizioni, è Sinner-Berrettini, lo hanno già dimostrato. Io sono convinto che qualsiasi ottimo singolarista è sempre molto più forte di qualsiasi ottimo doppista, e quindi io credo che sia un po' un premio anche a questi due ragazzi sensazionali, Bolelli e Vavassori, che se lo meritavano, ma non lo so se poi giocheranno.
Se poi giocheranno. Va bene, grazie Vincenzo, buona partita, buon
ciao,
tutto.
Vincenzo. Ciao.
Grazie ancora. Mi fate sentire cosa sta succedendo a Torino? Questa è l'atmosfera nel palazzo di Torino a 10 minuti e qualcosa in più dall'inizio della finale delle ATP Finals. Atmosfera straordinaria, giochi di luci, ora tutto buio e in centro al campo dove tra un po' si sfideranno Sinner e Fritz, è in corso un'esibizione musicale. Ci fermiamo, restiamo sul tennis dopo il traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Siamo dentro i 10 minuti dall'inizio di Sinner Fritz. Stefano Pescosolito, ciao.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Credo che oggi quel palazzo di Torino sia una sorta di paradiso per gli italiani che amano il tennis.
Eh sì, 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 no, bellissima, bellissima atmosfera. Stavo vedendo anch'io come migliaia, milioni di spettatori, è bellissima, insomma, ecco, l'atmosfera bellissima. È un momento bello, l'inizio i minuti precedenti, l'inizio della partita, l'attesa, sono momenti belli per un giocatore, per tutti gli appassionati, è un'atmosfera bellissima, quindi insomma ecco, tutto lascia pregustare un successo, però non sarà una partita semplice, comoda come le precedenti, comunque la finale è sempre diversa.
Si porta dentro anche un carico di aspettative. Parlavamo prima con Vincenzo Martucci che dice Jannik vince ma non sorride, magari anche un po' la pressione di essere la prima volta in Italia a un passo da qualcosa di grandissimo.
Sì, 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 quello sicuramente. No, sta meglio rispetto a un paio di mesi fa. Insomma, ecco, adesso sorride di più, è più tranquillo, sinceramente. Poi la pressione, quello non è un problema perché la gestisce. L'abbiamo visto in tantissimi appuntamenti, anche qui la prima volta in Italia quest'anno, e la sta gestendo alla grande. Sta giocando probabilmente il miglior tennis della stagione, vincendo nettamente, quindi sono tutti presupposti per una partita in controllo. È quello che colpisce di lui è che ha sempre questa situazione sotto controllo, gestisce sempre lui i ritmi della partita e quando deve allungare allunga, insomma ecco, quando deve alzare il livello lo alza, quindi insomma ecco, i presupposti ci sono. Poi è chiaro che è un avversario di fronte, non ha nulla da perdere per certi versi Fritz, perché insomma non è favorito, e però insomma ecco, Jannik per come sta giocando, come sta in campo, è rassicurante.
Sì, Carlo, 5 ore e 28 minuti è quello che ci ha messo a far fuori 4 partite. Che è un altro dato non da poco.
No, mostruoso, mostruoso, ma un altro dato interessante, ne abbiamo parlavamo venerdì, sarà domani capire, ormai Sinner come i Beatles, lo vediamo a Torino, lo vediamo dei dati televisivi, anche quelli saranno molto interessanti domani.
Sì, anche perché in questa meravigliosa domenica italiana c'è questa staffetta poi nel tardo pomeriggio sera tra il tennis e la nazionale di calcio. No, dicevo prima Stefano, 5 ore e 28 minuti comprese le pause,
Sì, è incredibile.
All'ordine.
Va di corsa. Sì, arriva riposato rispetto all'anno scorso. Finale dell'anno scorso era arrivato più affanno, ecco, era anche la prima volta con un avversario che aveva battuto nel girone, una partita lunga, 7-6 al terzo, insomma ecco, Djokovic è un avversario di livello diverso rispetto a Fritz, è un Sinner diverso. Arriva meglio, più riposato, più fresco, tante partite giocate in stagione, però insomma tante vittorie, e arriva bene sinceramente.
C'è un po' il rischio per noi, non per lui, di considerare la finale come se fosse una sorta di momento di passaggio già scritta, cosa che non è evidentemente.
No, beh, lui chiaramente non deve abbassare la guardia, non deve abbassare l'attenzione, neanche noi, insomma, ecco, Fritz è sempre un avversario che è cresciuto molto negli ultimi anni, 3 vittorie quest'anno con Zverev, ieri contro pronostico, se vogliamo, perché Zverev veniva da una serie di vittorie da Parigi, anche insomma, ecco, nel girone aveva dominato. E Fritz sì, è un avversario forte, però insomma, ecco, Sinner è più forte, fa tutto meglio. Insomma, dal servizio alla risposta, sta giocando bene, un po' tutti gli aspetti del suo gioco funzionano benissimo, si muove bene e risponde bene. Ecco, è difficile prevedere qualche cosa di diverso da parte di Fritz, che insomma, è un giocatore che deve rischiare, attaccare, deve appoggiarsi molto al servizio, e quella sarà un po' l'arma più importante dell'americano.
L'abbiamo visto anche a settembre nella finale di US Open, oltre che nel round robin a Torino. Allora, ci dobbiamo fermare. Io ringrazio Stefano Pescosolito. Ciao Stefano, ciao, grazie. Stefano.
Grazie, ciao, a voi, ciao. Grazie a voi.
Uno dei volti e delle voci di Sky che ci racconta tutto l'anno il tennis. Ci fermiamo, GR delle 18. Poi quando torniamo la nazionale arriva anche Pierluigi Pardo. Poi parliamo un po' di cosa succede in casa Juve, dove ieri Vlahovic ha parlato in maniera critica del modo in cui lo fa giocare Thiago Motta. E andiamo in Francia anche per un approfondimento sul caso del Lione, che è stato amministrativamente retrocesso in Ligue 2 alla fine della stagione, se non sistemerà la questione dei debiti. Cercheremo di capirne qualcosa in più. Il GR, torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Torna Animale a chi? Il podcast condotto da me, Giulia Crivelli, che ogni settimana racconta il rapporto unico tra gli animali e i loro umani. Vi aspettiamo.
Animale a chi? Il podcast originale di Radio 24 dedicato al mondo dei pet è disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. Tutti convocati.
Domani è la tua 20ª panchina con gli azzurri. Qual è il tuo bilancio?
Penso che una partita si sia sbagliata, quella con la Svizzera. Mi reputo molto responsabile di quella sconfitta lì. Abbiamo cercato di fare cose differenti, dopo per il momento qualcosa l'abbiamo scelta in maniera corretta.
La differenza la sta facendo il gruppo, oltre a tutto quello che sta facendo l'allenatore. Ha trovato la quadratura giusta, la medicina giusta per metterci a posto, per far sì che l'Italia tornasse a fare l'Italia. Diciamo che sto rivedendo lo spirito del vecchio europeo.
La cosa più importante è far sentire a questi ragazzi, più della vittoria, che noi stiamo apprezzando il loro attaccamento alla maglia, il loro affiatamento, il loro spirito, il loro impegno per quello che fanno. Quando ci si mette questa roba dentro le partite, il risultato spesso ne è una conseguenza.
Domani sarà una partita speciale con un grande tifo. Il nostro obiettivo sicuramente poi sarà di giocare un bel calcio, di soffrire quando ci sarà da soffrire, tutti insieme con l'amore per questa maglia e farli divertire.
In Francia diverrà facile tentare di vincere la partita. Noi magari può darsi che ci sia la possibilità di fare qualche riflessione in più, che invece non dobbiamo assolutamente fare.
Allora, entriamo nella seconda ora di Tutti Convocati Weekend. Ricordo ancora, per mettersi in contatto con noi, intervenire in diretta, 800 24 00 24 oppure 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Momento di riscaldamento a Torino tra Sinner e Fritz, dunque ancora qualche istante, poi comincia la finale delle ATP Finals, che è l'atto centrale, l'atto di mezzo di questa domenica molto italiana, che si chiuderà alle 20.45 a San Siro. Italia contro Francia, Nations League. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
C'è ovviamente anche Carlo Genta. Secondo me, poi chiudiamo la pagina del passato, non ha sbagliato solo quella con la Svizzera, Spalletti, però è confortante che noi questa sera si debba chiudere il lavoro iniziato a settembre e da lì in poi è stato pressoché perfetto il CT.
Sì, ma secondo me è il periodo dell'europeo che è stato sbagliato, sinceramente, ma ne ha fatto ammenda lui per primo e insomma, chi ascolta questo programma sa bene che in quelle ore, che erano sicuramente le ore della rabbia, dell'indignazione, dell'umiliazione, insomma, io così sommessamente provo a dire, però di ragionare, perché devi sempre considerare le alternative, devi sempre considerare il percorso che è stato iniziato. Lì, se ci fossimo fatti prendere dall'emotività, magari avremmo cambiato, adesso staremmo peggio. E questo vale, secondo me, ovviamente per il commissario tecnico, che è una persona ed è un allenatore di altissimo livello. L'europeo ci aveva capito pochissimo, probabilmente sì. Aveva sovraccaricato di aspettative e anche di anche dal punto di vista suo personale, insomma, aveva vissuto quel periodo lì, forse con addirittura lui stesso, con un eccesso di tensione e di responsabilità, secondo me nato da cose belle, da cose positive, perché insomma era veramente emozionato per la sfida che aveva davanti. Ha capito che forse doveva diventare un po' meno commissario tecnico, un po' meno allenatore di club, un po' più commissario tecnico, e diciamo il manifesto
doveva alleggerire un po' la pressione su se stesso e sugli altri.
Ha ricominciato bene oggi la partita, fra l'altro chiude il cerchio, perché è tutta iniziata dalla vittoria sorprendente contro la Francia della prima giornata, e adesso bisogna completare con la ciliegina, insomma, difendere questo primo posto nel girone.
Bisogna non incasinarsi. Fatemi salutare Marco Amelia. Ciao Marco.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao. Buonasera a te. Poi voglio sapere che cosa ne pensa Carlo, però prima mi dici, Marco, stavamo parlando di Spalletti, degli errori di gestione del gruppo da cui si è emendato. Non è neanche facile farsi riaccettare dal gruppo dopo un'esperienza come quella dell'europeo, invece evidentemente c'è riuscito.
Ma guarda, partiamo dal presupposto che Spalletti è un allenatore di navigato, che ha grandissima esperienza, quindi io credo che il gruppo abbia sempre avuto grande rispetto nei suoi confronti. Il discorso sta che, secondo me, ha avuto poco tempo per preparare l'europeo e per entrare nel ruolo di CT, mentre magari altri hanno avuto i due anni, no, che ti portano alle fasi finali di un europeo mondiale, e probabilmente questo lo ha portato a gestire la fase finale dell'europeo come se fosse un club, e questo secondo me è un po' un errore, perché la nazionale è troppo diversa dall'essere club, e questo fortunatamente il mister l'ha capito, e devo dire che ha cambiato poi tutto il modo di fare nei confronti dei giocatori, di approcciare, ma anche secondo me nel gestire le convocazioni e nel gestire le chiamate che poi portano alle partite importanti come quelle di stasera contro la Francia, andando a scegliere giocatori che sono funzionali un po' a quello che anche l'avversario che vai ad incontrare. Poi giorno dopo giorno l'esperienza ti porta anche a migliorarti, nonostante magari parliamo di allenatore navigato. Ma c'è anche da dire che tanti ragazzi che fanno parte di questa nazionale poi si sono messi veramente a disposizione, perché dopo un'esperienza negativa bisogna fare questo.
Bisogna resettare.
Devo dire che in quello Spalletti ha trovato molta più forza.
Sì, oggi leggevo Carlo sulla Gazzetta, ha fatto 61 convocazioni. Io però devo dirti che ho molto apprezzato, ad esempio, che da settembre ne chiama 23 per volta. Non quei mini raduni che vedevamo prima, che per carità avranno anche avuto ragione di esistere a un certo punto, però effettivamente è meglio lavorare più concentrati sul pezzo.
No, doveva conoscere anche i giocatori, quindi quello ci sta. Mi devo notare due cose molto rapidamente. La prima è che, insomma, adesso siamo tutti molto ottimisti, però non posso dimenticare quel record di Mancini delle partite utili consecutive. Praticamente per 3 anni non abbiamo mai perso, però i mondiali non ci siamo andati.
No, però ci ha portato l'europeo dentro quel record.
No, certo, ma infatti da qui si comincia, da qui in poi. Adesso l'obiettivo è andare ai mondiali. La seconda cosa è che il campionato sta dando, questo nostro campionato sta dando una grande mano a Spalletti, perché ci sono dei giocatori che adesso sono in un modo, ma prima non erano così.
Sì, oppure anche recuperati, vero, no? Vero. Come Tonali, Pierre.
È vero, sì, ma insomma siamo in un periodo, diciamo, di miglioramento della picture, visione complessiva del nostro calcio, insomma, a tutti i livelli, sia a livello di club che a livello proprio di qualità dei nostri giocatori, senza montarci la testa, senza pensare che tutto sia risolto, dovremmo sudarci tutto, anche la qualificazione al mondiale, però sicuramente, insomma, nella vita che è fatta di alti e bassi, di flussi fra momenti più positivi e meno positivi, sicuramente, insomma, siamo in una fase di miglioramento rispetto a qualche tempo fa, e il resto lo sta facendo bene Spalletti, secondo me questo è indiscutibile, sta ridando a questa squadra spirito, è chiaro che
gli ha anche dato una traccia di chiarezza,
sì, ecco, sa quello che stavo dicendo,
dal famoso, cioè, editto sul 3-5-2.
Esatto, a partire dal discorso sulla difesa, che però è stato proprio un suo gesto, diciamo, di disponibilità nei confronti di quello che è l'andamento prevalente che c'è in giro per il campionato, ma nel frattempo Conte ha cambiato modulo difensivo, però insomma complessivamente negli ultimi anni si è andati da quella parte, lui si è reso conto che c'era bisogno di mettere chiarezza e l'ha fatto, e devo dire che insomma i risultati sono molto positivi, adesso essere testa di serie, poi vedremo come andrà il sorteggio, è molto importante, e poi c'è la Nations League che comunque insomma è una competizione che pian piano secondo me un suo peso se lo prenderà, perché poi quando sei nelle Final Four vuoi far bene, e quindi avremo questo quarto di finale, se stasera non ci incasiniamo avremo probabilmente un quarto di finale
più semplice,
non proibitivo, e insomma si va avanti, no,
si gioca sempre per vincere, altrimenti si fa qualcosa, sì, no, sì. Marco, di diverso dallo sport.
Beh, sì,
quindi è giusto, quindi è giusto anche abituarsi, poi la Nations League piace, non piace, c'è chi la critica, chi preferiva le amichevoli, chi vorrebbe vedere solo il campionato, per carità, ogni parere è accetto, è accettabile, però serve anche allenarsi alla pressione.
Sì, assolutamente, queste poi ti preparano proprio a questo, ti preparano ad affrontare poi fasi finali di manifestazioni importanti, e devo dire che ogni amichevole della nazionale deve avere una pressione per poterti poi preparare a questo. E la National League è qualcosa che comunque alla nazionale porta tanto dal punto di vista proprio dell'esperienza, perché ti permette anche di sperimentare. Però sono anche d'accordo sul discorso che dicevi prima. I mini raduni della nazionale secondo me sono inutili, la nazionale è la nazionale, si fanno le convocazioni sui giocatori migliori del momento da portare a giocare la partita in quel momento. Perché tu non puoi costruire una squadra oggi e poi magari tra due anni portare sempre la stessa, perché tra due anni non è detto che i giocatori di oggi siano nelle condizioni di poter affrontare una fase finale. Quindi credo che un po' la differenza sia lì, ed è quello che sta succedendo, perché poi di convocazione in convocazione vediamo che vengono chiamati giocatori che nel momento e nelle ultime partite hanno fatto le migliori cose, e quindi questo porta tutti i giocatori che poi fanno parte della nazionale a dover sempre fare il meglio nel loro club per essere chiamati dal CT.
A proposito di esperienza, questa sera Donnarumma, classe 1999, fa la presenza numero 71 in nazionale. Cioè, io credo che non ci sia ogni tanto la comprensione a livello non solo statistico, perché poi ci ha aiutato a vincere un europeo, Marco, ma non credo non ci sia la comprensione di che cosa sarà alla fine Donnarumma se non succedono degli inciampi in mezzo. Aspetta che abbiamo riperso Marco Meglia.
No, io ci sono. Eccomi.
Cioè, allora. Classe 99, 25 anni.
Ma Donnarumma è destinato a cancellare tutti i record degli altri. Donnarumma ha 25 anni, ma sembra un veterano, ha iniziato a giocare da ormai 10 anni.
71 fa stasera in nazionale.
Sì. Ma in nazionale lui passerà tutti. Se continuerà con queste prestazioni ha maggior ragione, quindi calcolando che più o meno la nazionale fa 10 partite l'anno, ormai da qui a poco romperà tutti i record, anche quelli di Buffon stesso, quindi Donnarumma è nato un talento e scriverà la storia di questo ruolo.
Io spero Pier stasera che San Siro lo accolga in maniera più dignitosa.
Sono curioso perché
ma tanto
alla partita
non lo toccherà qualsiasi situazione succede,
anche perché è già successo da un po', cioè.
No, però tocca a me, insomma.
Siccome un anno fa
anche basta.
Ci ricordiamo tutti quell'Italia-Ucraina, mi pare fosse dall'Ucraina.
Italia-Ucraina.
Con i fischi, insomma.
Tra l'altro decisiva, quell'Italia-Ucraina.
Sì. E poi è stata importantissima. Ed era l'inizio del periodo Spalletti, fra l'altro fu una buona partita, con qualche intermittenza, ma fu una buona partita della nostra nazionale. No, ma io credo che lui abbia le spalle larghe, questo è indiscutibile. È chiaro, l'abbiamo fatto mille volte in questi anni questo ragionamento, fin dal momento, insomma, della svolta, della sua scelta. Lui ha preso legittimamente, ha fatto delle, insomma, si è preso delle decisioni che inevitabilmente, dal punto di vista della comunicazione e del rapporto con i suoi ex tifosi, lo hanno esposto a delle critiche. Questo è indiscutibile, però insomma, è importante nella vita essere coerenti con quello che uno realmente vuole. Sono state scelte legittime, non ha fatto niente di
illegale. No, ma io capisco, viene col Paris Saint Germain, lo vuoi fischiare, vuoi comprare fischietti, vuoi comprare tutto quello che vuoi, gli zufoli, e va bene. Cioè, ma con la nazionale, però, anche basta.
Insomma, io la vedo in maniera molto light. No, ma su quello sicuramente, ma mi ricordo anche i discorsi che facevamo in occasione di quella partita, quando poi indossi la maglia della nazionale, può essere magari un giocatore che non ti piace tanto perché magari ti sei lasciato male, oppure perché magari è un simbolo di una tua avversaria in campionato, ma poi quando hanno la maglia azzurra sono tutti figli dell'Italia, e ma questo è ovvio. Però è vero pure che, sai, insomma, poi non è che, lo diciamo mille volte, non è che puoi comandare la mente del tifoso.
No,
come,
ma guarda,
il
fatto
guarda,
Donnarumma,
cioè,
di Donnarumma, io ti posso dire che libertà. Vedo anche una certa sottile soddisfazione intima quando combina qualche cappellata anche col PSG di parte dell'opinione pubblica italiana, anche di colleghi, quindi insomma sono lì pronti a rimarcare cose che magari alle volte neanche sono quello che sembrano. Io spero che stasera a San Siro Donnarumma venga trattato come deve essere trattato il capitano della nazionale, uno che fa la 71esima a 25 anni, certo. E quindi è destinato a diventare una leggenda. Così è, non c'è dubbio, non lo so. Io spero, ma
non c'è dubbio, che sono d'accordo con te. Poi,
non c'è dubbio,
nel senso mi unisco al tuo pensiero. All'appello, poi non so, sì, che cosa succederà, però credo che rispetto a un anno fa, un po' perché poi banalmente il tempo lenisce ferite, eccetera, non penso che assisteremo ai fischi di un anno fa, ecco. Mi auguro che assolutamente che non sentirli questi fischi. Poi sulla forza di Donnarumma non c'è discussione, però è chiaro che ci sono delle scelte in certi momenti, anche un'attenzione maggiore o minore che un calciatore può avere verso alcuni aspetti di comunicazione, e lui secondo me ha pagato, paga di fronte a una parte dei suoi ex tifosi questo tipo di immagine, magari anche nei confronti di qualche tifoso di altre squadre, poi insomma in maniera anche sbagliata, nel senso, poi alla fine sono, a parte qualche bandiera assoluta, poi alla fine sono tutti professionisti che fanno delle scelte.
Fammi salutare Marco Amelia
a Parigi, non...
Sì, non è andato nello scantinato di casa nostra. Fammi salutare Marco Amelia, ciao Marco.
Ciao, un saluto a tutti, Forza Italia naturalmente.
Questo è certo. Intanto vi aggiorno su Sinner, è iniziata la finale a Torino, Fritz è avanti 2-1 con Sinner al servizio 30-0, fin qui domina il servizio, perché Fritz l'ha tirato col 90% di prime palle, Sinner sta viaggiando sull'80%, così diventa ingiocabile per tutte e due, e quindi 2-1 Fritz, 30-0 Sinner, che sta servendo, e tutti e due hanno già fatto due ace. Siamo ai primi 10 minuti di partita, 40-0. Ci fermiamo il traffico, torniamo e restiamo sulla nazionale.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. I've got a feeling deep inside.
All'Europeo eravamo una squadra che veramente faceva fatica a palleggiare. Quando gli avversari attaccavano sembrava sempre che potevano farci male, no? Ora invece, già dalla partita in Francia, si è vista proprio la compattezza del gruppo, no? La compattezza che fanno proprio fatica a farci gol. Abbiamo proprio una cattiveria giusta, che è una specialità, no? Dell'Italia, all'italiana, no? La cattiveria giusta di non prendere gol, di essere compatto. Quello è cambiato tanto, alla lunga ci porterà a risultati molto importanti.
Questo Donnarumma, intanto 2-2 Sinner Fritz, 30 pari servizio Fritz, con Sinner che si era portato avanti 30-0 in questo game, poi però Fritz ha messo dentro tre prime palle consecutive, ora è 40-30, quindi palla per il 3-2. Guglielmo Buccheri, inviato della Stampa. Guglielmo, buonasera. Adesso lo recuperiamo, sulla strada per San Siro. Guglielmo, eccoci qua.
Ci sono, buonasera a voi.
Buonasera a te. Oh, è talmente cambiato in meglio l'ambiente intorno alla nazionale che siamo qui a due ore dalla partita a discutere di dettagli, quindi Ken, Reteghi, Maldini o Barella trequartista, segno dei tempi, per fortuna migliori.
Sì, sicuramente, ma infatti a me un dato che mi ha fatto riflettere in positivo è che sono state la presenza, no? Stasera San Siro sarà tutto esaurito, e prendendo come punto di riferimento le due partite post-Covid giocate dall'Italia qui proprio a San Siro, e penso Italia-Inghilterra del 22 ottobre del 23 Italia-Spagna, all'epoca c'erano 50 nella prima e 55-56 mila spettatori. Ora, al di là dei numeri, secondo me è significativo di un fatto, cioè che diciamo la passione, il filo conduttore, soprattutto il filo che lega gli italiani, no? E la passione degli italiani a questa nazionale, piaccia o no, è molto forte, diciamo è forte quantomeno, ed è, lo dimostra appunto l'esaurito di questa sera, di quello che è accaduto il 29 giugno a Berlino, la sconfitta con la Svizzera. Quindi evidentemente questo è comunque un grande merito di Spalletti, non solo quello di essersi rialzato con i risultati appunto risentivo Donnarumma dalla partita di Parigi d'inizio settembre, ma anche evidentemente per quello che trasmette questa nazionale. La nazionale italiana, vedevo l'altro giorno, all'età media più bassa, parlo di rosa naturalmente, riconvocati rispetto a tutte le altre nazionali che fanno parte della Lega A, della National League, e questo è sicuramente un dato significativo. E dall'altro evidentemente il progetto appunto suffragato poi dai risultati nelle ultime 5 partite, stasera è la sesta e parlo naturalmente del post europeo, evidentemente genera quantomeno curiosità nella gente, e da certi punti di vista non può che essere così, appunto sia per l'età giovane e sia per il modo in cui questa nazionale vuole giocare. Agli europei ne abbiamo parlato tanto di quello, sì, che non è andato. A mio modo di vedere, banalmente, era una squadra troppo, tra virgolette, carica di input. Quando i giocatori, lo sapete meglio di me, vanno in campo pensando troppo,
no, era andata in tilt, era andata in sovraccarico emotivo, e il CT per primo. Questo dato sull'età media della rosa è interessante, Carlo e Pier, non che quella dell'europeo fosse vecchia, anzi comunque aveva dentro di sé comunque già degli elementi di gioventù, più due o tre uomini che sono usciti dopo l'europeo, però dice tanto anche sul fatto di come questa Nations League sia realmente una tappa di passaggio.
No, ma certo è una tappa di passaggio, ma poi ti ripeto, il nostro campionato sta comunque esprimendo dei buoni valori, perché mi viene in mente un giocatore come Buongiorno, che è ancora molto giovane, ma a me sembra già un giocatore di alta classe internazionale. Prima parlavi di Donnarumma, insomma, Ken e Reteghi li stiamo scoprendo adesso, sono due delle altre grandi novità. Insomma, mi sembra che questa stagione, forse più di tutte le altre precedenti, stia esprimendo dei giocatori che sono davvero, che sembrano davvero di livello internazionale, e queste partite servono a dimostrarci.
Pier?
No, ma è a dimostrazione di quello che diceva anche Carlo prima, cioè che c'è una crescita complessiva del tasso tecnico. C'è la sensazione che ho provato quando qualche istante fa dicevi giustamente che stiamo qui a pensare ai ballottaggi Ken, Reteghi, Raspadori, Maldini, e questa roba qui non ci mette tristezza, anzi ci mette felicità,
sì,
nel senso che oggi sono dei signor ballottaggi fra giocatori che sono cresciuti tantissimo, quindi è un segno, per me è un'onda lunga, è un'onda di crescita del calcio italiano, secondo me a tutti i livelli, negli ultimi tempi. E il campionato è diventato più allenante, le nostre squadre sono più competitive, qualche giovane si è messo in evidenza, qualche mezzo giovane, passami questa espressione, che vale il discorso che si faceva un istante fa su Buongiorno, sta acquisendo una caratura internazionale molto diversa. Aggiungiamoci anche il fatto che è un momento per me di bassa marea del calcio mondiale, cioè è un momento in cui non ci sono
è il solito esempio che faccio sul paragone tra la Spagna.
Stanno facendo un po' tutte fatica.
La Spagna che ha vinto strameritatamente l'Europeo, la confronti con quella del triplete, con quella di Iniesta, di Busquets, di Xabi Alonso, di Xavi, e non c'è partita.
A maggior ragione i nostri amici francesi dovrebbero fare delle riflessioni.
Appunto,
certo. Appunto, però giocatori come Barella, scusa Pier, cioè ci sono giocatori come ad esempio Barella, Bastoni, Di Marco, lo stesso Tonali, cioè sono diventati dei signori giocatori di classe internazionale. Certo. Questo lo hai capito?
Ma senza alcun dubbio. Senza alcun dubbio, e un anno fa o due anni fa non era così. Secondo me incide appunto il fatto che in questo momento c'è un po' di bassa marea, ma non c'è niente di male, insomma, voglio dire, sono delle fasi di transizione che si vivono nello sport, forse anche nel tennis in qualche modo c'è questa bassa marea nella quale c'è insomma un uomo meraviglioso che ci sta regalando, poi non diciamo niente perché la scaramanzia è importante, voglio dire, quindi comunque saper cogliere le opportunità è estremamente significativo. In più quello che diceva Guglielmo è verissimo, e insomma sai che i dati di marketing della federazione sono stati da record in questi anni nonostante le mancate qualificazioni al mondiale, quindi quel sentimento azzurro al quale faceva riferimento è un sentimento sempre molto vivo, molto forte. Poi noi italiani lo decliniamo in una maniera molto familiare, no? Nel senso che rispetto ad altri paesi, pensa agli inglesi con le orde di decine di migliaia di persone che vanno all'estero a seguire i mondiali, gli europei, noi abbiamo la nazionale, la squadra delle famiglie, però è un sentimento forte, non è che è un sentimento meno significativo, e ha resistito e resiste anche ai momenti difficili. In questo momento, insomma, questo sold out apre il cuore. Non c'è dubbio.
Ha resistito anche a due mondiali non giocati, e però qui ci fermiamo. L'uomo meraviglioso di cui parlavi si è portato sul 3-3. Intanto, Sinner Fritz, ora tocca a Fritz servire 15-0. Guglielmo, per chiudere sulla strada verso San Siro, ci dobbiamo fidare quindi che non ci sarà o quasi turnover oggi. Credo più per la necessità di Spalletti di convincere tutti che non bisogna distrarsi.
Sì, questo è sicuramente un aspetto psicologico fondamentale, e io appunto, se posso tornare anche, cioè condivido naturalmente tutte le riflessioni che state facendo, credo appunto che anche in Germania a giugno avevamo dei giocatori comunque importanti o che potevano diventare quello che stanno diventando. Io credo che il CT ha fatto bene a chiedere scusa, ma penso che lui abbia capito anche nelle riflessioni, diciamo appunto post-europeo, chiamiamole riflessioni estive, che poi alla fine il ruolo, e torniamo sempre un po' al punto di partenza, ne abbiamo parlato, ne parliamo sempre spesso, cioè il ruolo del CT è particolare, e qui ritorno alla concezione del selezionatore, no? Selezionatore che adesso è cambiato, naturalmente non è più un po' la vecchia maniera, però io dico questo perché secondo me Spalletti è arrivato in nazionale di fatto dopo il trionfo e dopo insomma la festa di un popolo, e mi riferisco a quello napoletano, e quindi evidentemente doveva avere anche lui tempo di calarsi in quel ruolo, non che non fosse adatto nemmeno nelle primissime settimane, ma quando dico calarsi, cioè per capire proprio questo, che alla fine non il club è una cosa, la nazione è un'altra, è una banalità, però io credo che tutti i nuovi CT si scontrano un po' con questa realtà. Abbandonato diciamo quella veste di uomo salvifico di Napoli, lui ha capito, e da lì il cambio di modulo, l'andare incontro ai giocatori. Poi io credo che Spalletti, quello almeno un aspetto che io ho notato nelle ultime settimane, in una situazione del calcio italiano, chiamiamolo del semestre bianco, no? Perché si andrà a votare entro 3 mesi, si sta un pochino ergendo un po' a punto di equilibrio, perché l'altro giorno dopo la partita di Bruxelles ha ringraziato pubblicamente, e non è raramente ascoltiamo delle riflessioni del genere post gara, il presidente Gravina, che lo ha sempre sostenuto nei momenti più delicati, il dialogo con i club, io prendo come esempio il caso Ricci, no? Ricci in altre situazioni magari sarebbe rimasto in nazionale perché aveva un problema alla caviglia, ma lui proprio ha instaurato questo dialogo con i club per andare incontro alle esigenze delle società. Dall'altro lato lui ha accettato anche diciamo la formazione di questo gruppo di lavoro, no? E Giuntoli, il Sartori, Marotta, questo gruppo diciamo dirigenziale.
Non come un'imposizione,
quindi dico questo brevissimamente perché secondo me in questo momento è importante, i risultati poi sono tutto, perché io dico sempre, no, che poi puoi fare 3.000 riforme, ma se non sono accompagnate ai risultati della nazionale qualcosa si rompe, no? Adesso i risultati ci sono tornati, e quindi avere un CT anche che trasmette questo senso di collante all'interno di un sistema in questo momento che si avvierà alle elezioni, credo appunto entro febbraio, anzi sicuramente entro febbraio, è sicuramente un aspetto importante.
Questo è, grazie Guglielmo.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie. Intanto Sinner ha avuto 2 palle break nel 7° game, Fritz le ha cancellate con un dritto vincente, poi con un ace, e adesso serve per salire sul 4-3. Questo per la finale delle ATP Finals a Torino. Ci fermiamo un minuto, torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quanto ti piace, quanto ti cambia giocare con due punte?
Dipende anche dall'allenatore, che sicuramente è un po' più facile, perché Mitrovic è un giocatore forte che gioca tantissimo sulle sponde, sui duelli aerei, e io posso sfruttare quelle che sono le mie qualità, anche perché mister mi ha un po', diciamo, non mi ha obbligato di fare tanti compiti difensivi, e per un giocatore come me è molto più facile, perché io con mia struttura non, sinceramente non riesco a correre così tanto, perché poi così non sono fresco nella finalizzazione.
Allora, intanto Sinner ha fatto il break al quarto tentativo, 4-3, e quindi andrà a servire. È stato un game lungo quasi come un set ieri, molto bello. Fritz sta giocando alla grande, aggrappato alla prima di servizio, ma alla fine Sinner è riuscito a strappare il break. Massimo Zampini, ciao.
Ciao, buonasera a voi, ciao.
Quello che abbiamo sentito, per chi non l'avesse riconosciuto, è Vlahovic, ma non devono avergli spiegato che è cambiato l'allenatore a Torino.
Questa è la solita battaglia su cui, in cui vuoi farmi partecipare senza successo. No, lo capisco, giornalisticamente lo capisco, perché l'anno scorso in tanti adducevano, diciamo, davano la colpa all'allenatore, sì, per le prestazioni non sempre continue di Vlahovic, e quest'anno invece Vlahovic...
Se avesse detto sta cosa qui l'anno scorso, hai voglia, nelle redazioni si stappava, certo, alla grande.
Questo lo sappiamo, poi lo sai, non partecipando, sì, io a questa, sì, cosa, dico che queste dichiarazioni... secondo me hanno un po' unito, ecco, il popolo juventino è sempre diviso, questa volta sono tutti un po', tra virgolette, arrabbiati, senza esagerare, perché poi sono dichiarazioni, lasci in nazionale, neanche ci pensi, secondo me, però è proprio là, quando vai fuori, che spesso nascono le polemiche, poi qua dentro è un po' tutti oggi, sia i tifosi l'anno
però
scorso.
Però c'è un problema, se dice che fondamentalmente come gioca la Juve non è fatto per come lui è fatto,
sì,
fisicamente,
è una
tatticamente.
Guarda, secondo me è una risposta più ingenua che maliziosa. Io personalmente dico, però è chiaro, sei un giocatore importantissimo di 24 anni, non più di 20, e quindi devi mettere in conto che possa esserci qualche reazione. È evidente che non si capisce anche, io dico, non si capisce molto l'utilità di una frase del genere. Stai giocando un allenatore che sta provando a fare un tipo di gioco e tutto, tu devi dare il meglio, e a volte quello che sbaglia lui, secondo me, non è tanto le corse all'indietro, non è che gli faccia fare il terzino, mi sembra, ecco, non è questa la mia impressione, ma magari un po' di poca lucidità, oppure si arrabbia quando la giornata comincia male. Io credo che lui sia meglio quando non cerca questo genere di alibi e quando cerca di caricarsi la responsabilità della squadra e tutto, insomma, quindi non so, forse non mi è piaciuto tantissimo.
A voi che impressione ha fatto, Pier? Poi ti saluto, e Carlo.
Beh, allora, innanzitutto la risposta è in italiano, domanda in italiano.
Tra l'altro della TV svizzera, molto... quindi è una TV neutrale, perché c'è anche chi ha detto, sì, è andato giornalista, filo qui, filo là. Allora, è la TV, ragazzi, svizzera, quindi è sono neutrali per definizione, da sempre.
Tu lo sai, possiamo lo sai, dirlo, sì. Sono forse poco cronista in questo, sono, sì, il contrario di Capuano, senza ironia.
Il malizioso senso, lo faccio io.
No, ma nel senso che io non credo che Zampini possa stare tranquillo per il prossimo gol a Vlahovic, queste parole. Cioè, voglio dire, ha detto, secondo me ha risposto con sincerità a una cosa che pensa. Poi è chiaro che nel kit di comportamento, di comunicazione, di giocatori comunque navigati, di esperienza, però poi la conclusione finale di questo ragionamento è che questi poveracci è il modo di dire, non devono dire più niente, nel senso che cioè non è che ha detto Thiago Motta è scarsissimo e gioco male con lui, ho problemi, ha detto una cosa che è abbastanza normale, cioè più consuma energie nella fase di non possesso e meno è lucido sotto porta, che è una cosa che vale per tutti gli attaccanti del mondo. E poi, insomma, ha detto una cosa su Mitrovic, essenzialmente. Poi la domanda in italiano? La risposta in italiano, un po' di ingenuità c'è, la malizia non credo, il problema secondo me non esiste, nel senso che non... però capisco appunto che chi è più cronista di me, quindi chi è più attento a queste cose, a ogni piccolo rivolo della comunicazione, insomma, sicuramente un po' di ciccia c'è.
Sì, ci hanno frantumato di Zebedei per 2 anni e mezzo su perché Vlahovic faceva fatica. Ciao Pier, buona partita.
No, ma su quello lo sai, quello lo sai che
questo
io,
è un territorio neutrale come la Svizzera.
Ma no, ma non è solo neutrale, però la quantità di critiche che sono state fatte da Allegri è fuori dalla grazia di, cioè, una cosa che non ha nessun senso ed è allucinante secondo me in relazione sia alla carriera di Allegri, che poi volendo è un dettaglio, ma soprattutto ai 3 anni che sono stati tutt'altro che disastrosi. Questo è quello che penso io, però detto questo non credo ci sia un problema con Thiago Motta.
No,
assolutamente
con Thiago Motta no, magari Carlo, e poi abbiamo il traffico, magari sull'idea che comunque la Juve sta ragionando molto e Vlahovic anche su come si fa ad aggiustare le questioni di contratto oltre il 2026, ma è una cosa che va fatta subito, magari può essere una cartina tornasole, questo sì.
Sì, no, certamente, poi ci sono anche quelli che dicono, e non sono pochi, che Vlahovic non è adattissimo al gioco di Thiago Motta, e questo è da verificare. C'è anche il fatto che Vlahovic è in questo momento l'unico giocatore di cui Juventus praticamente non può fare a meno, perché è l'unico centravanti che ha, sì, quindi sono cose da sistemare, bisogna capirsi.
Sì, no, Vlahovic è importantissimo, ma poi ripeto, io neanche gli do un giudizio negativo, io personalmente su questo inizio di campionato, per questo secondo me non deve andare a pensare che sia il fatto di non avere un Mitrovic accanto. Cioè, faccio un esempio: Ibrahimovic, completamente diverso, lo sappiamo anche come qualità, ha dimostrato di più da presto. È uno che sicuramente con un Trezeguet accanto ha fatto grandissime cose già da giovane alla Juve e magari lo aiutava, ma poi si è preso l'attacco di mille altre squadre importanti. E quindi Vlahovic deve farci capire allora a che livello è. Se è uno che ha bisogno del grande centravanti accanto, di spazi, di quello, di quell'altro, ok, sei un ottimo centravanti. Se sei uno invece che riesce a incidere al di là della seconda punta del modo di giocare, di quanto ripieghi,
sarebbe meglio per
allora
la Juve.
Un giocatore di livello superiore, ecco.
Sarebbe meglio per tutti. Ciao Massimo, grazie.
Ciao ragazzi, grazie, Massimo, ciao. A voi. Ciao.
Sì, nel 5-4 dopo il cambio campo andrà a servire per il primo set. Traffico, torniamo.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, Sinner sta servendo per il primo set, 5-4-0-15 contro Fritz, finale delle ATP Finals a Torino. Alessandro Grandesso, corrispondente della Gazzetta dello Sport dalla Francia. Alessandro, buonasera.
Buonasera.
Ci aiuti a capire questa cosa del Lione retrocesso amministrativamente in Ligue 2, sarebbe la Serie B, a fine stagione, poi si vedrà se riesce a sistemare i conti?
Sì, è un po' una decisione anomala perché siamo ovviamente in pieno campionato, però non è una decisione che sorprende perché diciamo, la commissione di controllo della Lega è sempre molto rigida in materia di equilibrio finanziario dei club di Ligue 1. Non è la prima volta che succede che un club sia amministrativamente retrocesso, però è una novità che lo sia con la stagione in corso. Chiaramente fa anche molta notizia perché si tratta del Lione, che è comunque una grossa squadra francese, quinta in classifica. Il problema è che le garanzie portate dal proprietario americano John Textor non hanno convinto i commissari della commissione di controllo, sapendo che comunque ci sono sono dei precedenti, nel senso che il Lione ha avuto altre diciamo decisioni negative in passato, e quindi è diciamo un club da un paio d'anni, da quando c'è stato il cambio di proprietà, sotto continuo monitoraggio da parte dei controllori della Commissione della Lega.
Le possibilità che questa retrocessione amministrativa diventi poi fattuale a fine stagione quante sono? C'è stato il comunicato, il Lione dice sistemerà tutto, che non esiste alcuna possibilità, osservatore esterno dice se te l'hanno scritto stai attento, insomma.
Certo, è un avvertimento molto importante, un monito molto pesante anche perché insomma va anche a ledere un po' l'immagine del club, il fatto che ne parliamo anche in Italia ne è un po' la prova. Io penso che la possibilità esiste ma è minima, però c'è effettivamente un pressing da parte delle autorità di controllo su un club che non offre tutte quelle garanzie, almeno per quanto riguarda l'aspetto francese, nel senso che Lione appartiene a questo magnate americano che è anche diciamo azionista del Crystal Palace e altri club in Belgio, il Molenbeek e anche in Brasile. Quindi è una galassia e una sorta diciamo di gruppo che si tiene in equilibrio anche sulle compravendite di giocatori tra un club e l'altro, tra diciamo l'Europa e il Sud America, che però ovviamente ha delle garanzie a livello globale, ma per i controllori francesi non ce l'hanno a livello strettamente francese, ed è questo il grosso problema che ha sollevato la commissione di controllo.
Sì, sullo sfondo, Carlo, c'è ovviamente il campionato francese da qualche anno, dalla famosa vicenda dei diritti TV, Media Pro e tutto quello che abbiamo raccontato è successo, non naviga in buone acque, non tocca il PSG che ovviamente fa vita a parte, ma questi sono tutti sintomi della stessa malattia.
No, naviga sì. In pessime acque, la vicenda dei diritti televisivi è storia recente, poi alla fine sono stati collocati. Quanto a questa vicenda particolare, ci sembra un po' bizzarra perché normalmente un club o non lo ammetti all'atto dell'ammissione dei club a settembre, oppure te lo tieni lì dicendo, cioè escludendo la bocce ferme. Dirlo a giochi in corso a me sembra molto curioso.
Alessandro?
Ma è curioso certamente il fatto che però insomma ogni tre mesi c'è un controllo diciamo per appuntamento dei vari club, quindi questo non è che è finalizzato al solo Lione, altri club, altre società hanno dovuto presentare il piano per la stagione e il piano di rientro eventuale se c'erano dei problemi, quindi non è una cosa così anomala almeno per il meccanismo francese. Certo è che può anche avere degli effetti destabilizzanti perché automaticamente sapendo che certo. Il club deve rientrare, quindi per forza c'è il mercato che arriva e quindi qualsiasi club acquirente saprà che avrà diciamo il coltello un po' dalla parte del manico e quindi potrà imporre dei prezzi più vantaggiosi per i giocatori, come per esempio abbiamo visto Cherki contro l'Under 21 italiana, che è un ottimo giocatore, che è un giocatore potenzialmente da 15 milioni di euro, 20 milioni di euro, che potrebbe anche magari partire
un
per
prezzo
meno
di saldo, certo. Grazie Alessandro, ti leggeremo sulla Gazzetta e seguiremo le vicende del Lione e più in generale della Ligue 1. Intanto c'è set point Sinner, è il secondo, 5-4 Sinner al servizio, l'italiano ha già avuto un set point, è stato annullato da Taylor Fritz che poi a sua volta ha avuto una palla break che è stata annullata da Sinner, che ora mette giù l'ace numero 10 di questo primo set e dunque lo conquista 6-4, primo set in cui Sinner è stato pressoché perfetto al servizio, 77% di prime palle e 19 punti su 21 vinti sulla prima di servizio. Con questi numeri Fritz, che ha fatto un ottimo primo set quando è stato il momento decisivo, non è più però stato competitivo. 6-4, una quarantina di minuti e dunque Sinner è a un set dalla conquista delle ATP Finals. Ciao Carlo, a domani.
Giovanni, a domani.
A domani. Io ringrazio Aldo Gironda Veraldi in redazione, Gianmarco Ferronato e Valeria Bernardi che si sono alternati in regia. Tutti convocati torna domani dopo il GR delle 14. Tutti convocati weekend invece con me domenica prossima alle 17. Ciao.
Sono stanco. Fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.
Saluti.